Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
C'era una volta un seminatore che andò sul campo a seminare. 100 di queste storie. È buffo ed emozionante. Ogni vicenda umana la si può convertire in simbolo. Questo tenta di fare lo straniero e insinua non si sa quale melodia nelle sue favole, perché le si ascolti attentamente. Un gusto e un profumo, come di casa paterna. Un vento che soffia ovunque e lo si sente, ma nessuno sa da dove viene e dove va. Arriva a toccare qualcosa e a far ricordare cose da lungo tempo dimenticate, a ferire un qualche delicato, invisibile strato interno in un punto sconosciuto. Attraverso il povero brusio di umane parole è una musica lontana, paradisiaca, che risuona e gonfia le vele delle anime con arcani presentimenti. Ma essi hanno orecchi e non sentono. Un'intelligenza e non comprendono. Tutti i loro sensi sono chiusi verso il mondo vero. E non solo le sue parole, ma neppure le sue azioni e i suoi gesti essi li sanno interpretare. Solo all'interno dei loro circoli essi sanno ordinare un evento. Lo interpretano degradandolo al loro livello. Comprendono qualcosa di nuovo solo in quanto parte del loro vecchio mondo. Sono come il bestiame che vede solo le erbe e divora quelle gradevoli al suo stomaco. Il principe di questo mondo li tiene ancora alla corda e ha gettato un velo sopra i loro occhi. Quando il nostro straniero distribuisce loro del pane nel deserto, allora essi credono, confusi, di aver riconosciuto il loro maestro. Gli corrono dietro, come sui monti, un gregge di capre che sente il sale e il sudore. E lui dovrà fuggire e nascondersi per liberarsi della brama dei loro istinti. Ma i loro pastori si sono già allertati e aguzzano diffidenti le orecchie. Hanno fiutato l'arcinemico e non desisteranno fino a che non l'avranno annientato sotto i loro colpi. No. Parlare e agire non serve. Deve lui procurar loro gli occhi che possano vederlo, procurar loro gli orecchi che non hanno per ascoltarlo, un tatto sconosciuto per sentire Dio, un gusto e un olfatto per gustare i cibi e odorare i profumi di Dio. Tutto intero il loro spirito egli lo deve rifare nuovo dal fondo. Ma il prezzo, pertanto, sarà estremo. Dovrà prendere su di sé i loro sensi ottusi e morti e perdere il Padre suo e tutto il mondo celeste. Nella morte e nell'inferno dovrà sciogliersi il suo gravido cuore e, come totalmente annichilito e dissipato in un mare informe, si darà a essi da bere. Come la bevanda di amore incanterà finalmente i loro semplici cuori. Il cuore del mondo deve crearsi da sé il suo mondo. Il capo del mondo deve formarsi da sé il suo corpo. Finora aveva valore nel mondo una legge. Suscita amore ciò che è bello, ciò che ci piace, ciò che non sembra indegno del nostro amore. Infiammato a ogni pregio dell'amato, si alimenta il fuoco della nobile simpatia. Sul ponte dei valori congeniti cammina l'inclinazione umana. E alla lunga muore l'amore, che non si nutre di contropartite, di doni ricambiati. Così vuole la natura, giacché Dio ha creato i suoi figli gli uni per gli altri e riforniti di qualità per piacersi tra di loro. Ma quale comunione sussiste tra Dio e il peccato? Quale simpatia vorrebbe mediare tra la luce e le tenebre? Dal nulla, un giorno, la parola di Dio ha creato il mondo. Da meno che nulla, dall'odio, egli deve una seconda volta generare il mondo della grazia, far scaturire acqua da una roccia. Ciò che sarà degno del suo amore, egli stesso se lo deve procurare. Deve produrre non solo l'amore che ama, ma anche quello che risponde e riama. Creare con la forza della parola anche la forza della risposta. Non ha nessun tu in cui perdersi. Genera nella sua solitudine la controimmagine dell'amore. Abbandona la tenebra alle sue fiamme e fa sì che il mondo che non lo vuol conoscere diventi suo corpo. E dalla solitudine dell'unico corpo egli genera la sua sposa. È come se il sole sorgesse sopra il caos e lo illuminasse, traendone un mondo di solo deserto, ghiaccio e roccia. Non un animale, una vita, una selva, una canna, un seme, non una traccia, una possibilità di vita. E sopra questa morte splende la luce del mondo. Splende e splende, si diffonde dalla sua riserva da un giorno all'altro. Sorge e tramonta placido e tranquillo. Dona e dona vita, ma la vita era la luce degli uomini. Finché un giorno avviene il miracolo e una prima tenue punta affiora dal terreno, poi una seconda, 12 punte, 72, finché dalla graziosa morte del primo seme si distende un esile strato di terra fertile. Si alza la prima ombra del primo cespuglio, si animano le arie germinando, i fiumi si coprono di verde lungo le sponde e finalmente, ormai diffuso il bel tappeto continuo, appare anche l'uomo regale e apre il suo occhio grato alla luce materna che lo genera. Ma chi è questo sole? Chi si è assegnata una simile servitù di amore? Chi è la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo? È un cuore come il nostro, un cuore d'uomo che pure ha sete di un ricambio d'amore. Come altri cuori che esistono, pieni di calda follia e di incompresa speranza, pieni di ostinazione, un cuore che appassisce se non viene amato. Chi vive per tutta una vita in mezzo a soli nemici? E dovesse qualcuno naufragare come Robinson Crusoe su un'isola solitaria, egli porterebbe sempre la memoria d'una sua gioventù e nutrirebbe il suo isolamento con l'immagine d'un'amicizia lontana. Un cuore d'uomo non è come Dio. Non gira in se stesso, non basta a se stesso. Batte, pulsa, cerca, ha bisogno di sangue altrui per vivere esso stesso. Un cuore d'uomo non è, come Dio, onnipotente. Non può, da padrone, creare con una parola. Dio disse fiat e fu fatto. Che cosa può un cuore se non trova amore ricambiato? Che cosa farà se noi non lo vogliamo amare. Tutto sarà più difficile di come sembrava dal cielo. Visto da lì, l'amore era l'irresistibile, il sicuro vincitore. Bastava solo avvicinarsi agli uomini con il calice pieno e gli assetati si sarebbero inginocchiati, mendichi per un sorso. Dovevano avvertire una vicina salvezza. Altro non avrebbero potuto fare. In questa certezza egli era venuto. Ed ora che è là, vestito di oscura carne, e nel suo petto batte questo cuore di carne, come tutto è diverso, estraneo di come lui pensava. Quanto questa veste oscura il celeste raggio, e di quanta cautela ci sarà bisogno. Come lieve, esitante, egli dovrà porre il piede a terra, affinché non abbiano a urtare nel suo amore, non abbiano a fraintenderlo, giacché essi intuiranno il grande calore del suo cuore e allungheranno le braccia per afferrarlo. Ma non è questo l'amore che lui intende, e dovrà, per amore, sottrarsi ad essi. Dovrà mostrarsi gelido e far violenza al suo cuore. E più duro ancora sarà il fatto che egli, a coloro che ama, dovrà non solo donare il suo amore, ma insegnarlo loro, e senza pietà educarli alla sua stessa compassione, spingerli in una solitudine soffocante come la sua. Alla creatura umana a lui più cara dovrà con le sue mani trafiggere il cuore con sette spade, lasciar morire di proposito il suo amico, e ne soffrirà amaramente, e coloro che a fatica aveva raccolto nel suo gregge dovrà spedirli nel mondo inermi come agnelli tra lupi. Non dovrà soltanto sottoporre a disciplina ogni creatura che lui ama per farla crescere, ma affliggerla di pene per iniziarla al mistero del nuovo amore.
Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jakabuch.